Fritto misto.
Non è che puoi fare una scarpa e una ciabatta.
Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri,
bianchi, neri. Siamo tutti uguali.
Ma chi è che sta parlando?
Ma chi è che sta parlando? Chi è?
Rossi e neri sono tutti uguali. Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
Ma che siamo in un film di Nanni Moretti? Te lo meriti, Nanni Moretti!
Te lo meriti, Alberto Sordi!
Fritto misto.
E con un lento movimento d'avanza.
E che puoi fare una scarpa e una ciabatta.
E buonasera, buonasera a tutti. Dopo questa magnifica, straordinaria sigla, realizzata ovviamente da me medesimo, sì, lo so, sono altamente modesto, in realtà non è magnifica o straordinaria, ma semplicemente è un capolavoro. Vi do il benvenuto a Fritto Misto all'Italiana, il nuovo programma ideato, condotto, diretto, interpretato, insomma, un'ora di monologhi del sottoscritto, in cui vi parlerò di tutto quello che mi passa per il cervello. Prima di iniziare però, a divertirci insieme, a sviscerare gli argomenti del giorno, vi presento le mie tre vallette, le mie tre fritturine, come le ho già ribattezzate, Alessia, Rossella e Paola, che sono qui e adesso possono, hanno diritto un secondo di parola per parlare, per spiegare sì, un po' sì, chi sono e che stanno facendo qui, e poi si rimettono sedute, passano lo straccio, spolverano un attimino, io tanto parlo.
Certamente, no? Mi sono dimenticata di buttarti le mutande nella lavatrice, è un errore molto grave.
Beh, in effetti sì, perché ti avevo chiesto la biancheria pulita per stasera, però per una volta potremmo.
Ok,
anche...
bando alle ciance, mutoliamo il dottor Riccardo Cristilli, che come avete ben capito, lui è il rappresentante della rottura di palle che noi avremo costantemente in trasmissione.
Esatto.
Che cos'è?
In realtà, in qualità di unico uomo all'interno di questo programma, sarà veramente messo al pigio da tre ragazze che sono veramente le Charlie's Angels di Radiofonica.
Ma al pigio che vuol dire?
Al pigio vuol dire che ti mettiamo sotto, Riccardo.
Ah, okay.
Beh, potrebbe essere piacevole.
Perfetto.
A questo punto.
Ma non lo so, secondo me tra i nostri pesi lo schiacciamo. Tra l'altro Riccardo non è rimasto più niente perché si è dimagrito nel corso del tempo, adesso è veramente l'ombra di se stesso. Però va bene lo stesso, dai.
Si sta asciugando. Allora, torniamo a noi e cerchiamo di far capire che cos'è Fritto Misto, prima di tutto. Fritto Misto è un programma settimanale, un contenitore, diciamo, di quello che avviene durante la settimana, nel mondo e in Italia. E allo stesso tempo scegliamo ogni settimana un argomento in particolare. L'argomento di questa settimana è un argomento che penso sia di interesse un po' comune, giusto, Ross?
Direi di sì, ci siamo chieste, ma ragazzi, ma... voi quando leggete i giornali, ma su cosa si sofferma il vostro sguardo? Il tuo, Riccardo, su cosa si sofferma?
Il mio su cosa si sofferma? Il mio si sofferma su, se riesco a leggere ovviamente quello che c'è scritto, si sofferma su tutte quelle notizie che stanno un po' in prima pagina. Come
direi,
tutti ovviamente,
direi
no?
Sì, direi di sì.
Ecco, lui è l'uomo che non va oltre la prima pagina.
No, però
quindi
bisogna dire che molte persone si fermano solo alla prima pagina. E mentre noi stiamo introducendo questo argomento, c'è la nostra Alessia,
che
la
ancora
donna...
non ha parlato perché stava passando lo straccio, giustamente.
La donna Twitter.
Sì, sono ancora tutta sudata, affaticata, perché ho dovuto recuperare stracci e tutto il resto, quindi.
Ecco, allora, andiamo al dunque. Ci sta una grande novità dentro Fritto Misto. Noi ci muoveremo dentro al web 2.0 all'ennesima potenza. Perché usiamo Twitter? E soprattutto spiega ai nostri radioascoltatori cos'è Twitter e come funziona.
Noi vogliamo assolutamente aprire ogni possibilità, ogni canale per comunicare con voi, e perché appunto voi comunichiate con noi. Quindi assolutamente collegatevi su Twitter, l'account è FrittoMRadio con la M maiuscola. Scriveteci, twittateci, diffondete, anzi in maniera tale da essere in contemporanea con noi e commentare qualunque cosa noi diciamo, suggerirci ogni vostro spunto e ogni vostro
anche
argomento.
Insultarci.
Ma sì, dopotutto non vogliamo nessuna censura, anzi,
ovviamente.
Avanti.
Per i più tradizionalisti abbiamo anche la pagina fan su Facebook, che è Fritto Misto Radiofonica.
Esatto,
per
e
per
chi invece ancora di più disdegna Facebook, se perché è possibile che ciò accada, abbiamo una mail a vostra disposizione che è
fritto misto punto radio@libero.it.
benissimo, ok.
Meno male, mi ricordo tutto a memoria nonostante l'età.
E vabbè, adesso giusto perché se la deve tirare. Allora inizia subito la splendida sigla che ho fatto. Dov'hai? Veramente, cioè non ho parole. Detto ciò, io direi un po' di... Allora, introduciamo questo argomento, non so se l'avete capito, ma in soldoni cosa si parla? Delle prime pagine. che cosa succede? Che cosa esce generalmente in prima pagina? Noi ci abbiamo fatto un po' di calcoli, insomma, cronaca, attualità. Adesso vediamo un po' cosa.
Sta zitta un secondo, se spegne un attimino.
Allora, prima di entrare nel vivo dell'argomento e soprattutto vi sveliamo, come ha detto Rossella, per 3 secondi e mezzo vedo il mio tecnico che impazzisce, mi fa venire i palpiti del cuore. Comunque,
tu devi come abituare che le radio normali fanno così. Fanno partire mentre tu parli la canzone in sottofondo, che poi vogliono lanciare come stacco.
Ok, grazie maestro.
Che questa è una canzone che io vi voglio fondamentalmente dedicare alle mie 3 donne.
Sei in vendita?
Che stanno qui questa
grazie,
sera.
Grazie, Ricky, grazie.
Io direi di farla ascoltare. Ok. Un minutino e mezzo e poi rientriamo e partiamo
io
con la trasmissione.
Io ho paura.
Del male del giorno e pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. E un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, voglia d'argento data da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. E un volo a planare per essere ricordati qui, per non saper volare. Ma come ricordarlo ora? Non sono
ok,
signora.
Sotto le note di Loredana Bertè, che ha segnato comunque gli anni 80 della musica italiana, è un po' la rivoluzione musicale del mainstream, ovviamente, non parliamo di musica da vera, vera, vera. Entriamo nel pieno del nostro tema. Cosa si parla? Per la prima volta Fritto Misto, nella sua puntata zero, si parla di gossip e cronaca nera. Perché la gente è sempre più attratta, la moltitudine, la massa è attratta da questo gusto sadico verso la cronaca nera, verso farsi i fatti degli altri, soprattutto se sono VIP, soprattutto se sono in difficoltà. Quindi come nascono i reality, come nasce l'interesse verso l'orto dell'altro, e soprattutto il perché si crea questo meccanismo nel quale riusciamo a non riconoscerci e a dire è successo a lui e non a me, questo amore morboso verso tutto ciò che è macabro. Allora, prima di entrare dritti per dritti a spada tratta e capire se è una cosa che deriva un po' da secoli nella natura umana, andiamo a fare una veloce carrellata di quello che è successo nel mondo e in Italia. Avanti Rossella.
Vuoi una sigla? Aspetta, te la metto una sigla.
Vai, metti una sigla, va.
Aspetta, te la metto.
Vabbè, c'ha i riflessi veramente di un bradipo.
Non me l'avevi detto. Allora non ce l'ho. E non ce l'ho pronta.
Vabbè.
Io però con questa sigla immagino Bruno Vespa, quindi questa è piuttosto inquietante.
No, ragazzi, quella di Bruno Vespa è
beh, però un tempo
fermatela. Ok, rassegna stampa.
Allora, torniamo seri per un momento. Allora, gli eventi più importanti nazionali e internazionali della settimana. Alessia, iniziamo subito con
una nazionale, perché immagino che anche voi siate in fermento in queste ore per quello che sta accadendo a Roma, a Palazzo Chigi, nel Parlamento. Tutti sono lì ad aspettare, ma insomma, Berlusconi cade o non cade, il governo resiste o no questa ennesima volta al voto di fiducia. Tra l'altro noi speravamo, anzi Riccardo sperava veramente che il voto ci sarebbe stato questa sera alle 7, in maniera tale da poter fare la diretta in questo senso. Ma in realtà questo, sapete bene immagino quello che sta accadendo,
non si riescono a sopportare.
Era Silvio che ha apparso un attimo.
Ha chiamato Alessia, occhio a quello che dici, perché veramente
Premier, ascolti, nel senso.
No, quindi, scherzava,
si presenti, Alessia. Si presenti, anzi, forse era uno scherzo. Era uno scherzo.
Sì, sono interferenze che ogni tanto appaiono.
Come da Floris. Va bene, via, quindi voto di fiducia, lo aspettiamo, vediamo quello che accadrà, se ci saranno di nuovo franchi tiratori e quant'altro. Oh, e invece all'estero
parliamo, io direi iniziare con la strage di copti in Egitto, al Cairo. È stato un evento che sicuramente ha smosso l'opinione pubblica mondiale, ovviamente 25 i morti, non si contano ancora i feriti, e ovviamente l'esercito è stato accusato di aver marciato contro questa manifestazione. L'esercito recentemente, i militari del Consiglio Supremo delle Forze Armate hanno dichiarato no, non è vero, non siamo mai andati contro la popolazione civile, quindi non si sa chi ha fatto questa strage.
Beh, ovviamente purtroppo ci sono delle prove, ci sono dei testimoni,
esatto,
per cui sarà difficile.
Perché hanno mostrato i video che erano stati diffusi sulle varie reti televisive, però si sa che insomma ciascuno tira l'acqua al suo mulino, no? Poi, altro?
Beh, una notizia che è al confine tra l'Italia e le notizie internazionali. Avete saputo sicuramente, anche almeno da Facebook, che è morto Steve Jobs, e il grande magnate della Apple.
Si può dire.
Abbiamo una voce fuori campo, questa sarebbe una.
Salutiamo zio Steve, che ci ha lasciato con l'iOS 5 che abbiamo appena scaricato tutti quanti. Ciao,
esatto.
Zio Steve.
Ed è impazzito, diciamo, il web per quella storia che è uscita da Le Monde e poi si è diffusa altrove. Che riguardava la storia proprio di uno Steve Jobs tutto italiano. Se fosse nato a Napoli, che cosa avrebbe fatto? Sarebbe stato un garagista, probabilmente, senza mezzi e senza possibilità.
No, secondo me avrebbe venduto sigarette e avrebbe fatto un impero.
Assolutamente, può essere.
Adesso spostiamoci sempre sul ramo internazionale. Libia probabilmente riusciranno, forse non si sa, a conquistare Sirte, la roccaforte dei realisti fedelissimi del Rais. Allora, il Consiglio Nazionale di Transizione aveva detto che era riuscito a prendere il porto, poi dopo era riuscito forse a occupare la zona universitaria, non si sa. Comunque ancora gli scontri vanno avanti e questa sembra una situazione decisamente destinata ad andare avanti, ancora non si sa per quanto tempo, perché comunque veramente il sostegno al Rais, a Sirte e dintorni è veramente molto radicato.
Ecco, nel frattempo che io faccio anche la parte femminile mettendomi un po' di smalto sulle mie unghie, qual è l'altra domanda? L'altra notizia, scusami Alessia.
Beh, potremmo andare forse sullo sport o forse no, però io diciamo non mi cimento sullo sport, perché anche se è vero che tutti i radioascoltatori di tutti i gusti, perché magari uno dice la politica non mi importa assolutamente nulla, invece voglio ascoltare anche qualcosa di più sportivo, ma in realtà no, invece io vi do, non lo so, un'altra notizia che riguarda invece il ritorno di Romano Prodi in TV, che si è lamentato della situazione italiana.
Vuole fare il commentatore sportivo?
No,
beh, mi sono perso un attimo.
Ho cambiato argomento.
Tu immaginano lì la domenica sportiva che commenta il campionato
di
calcio in bolognese. Sarebbe bello.
Va bene.
Quindi chiudiamo dicendo Ucraina. Passiamo con la vicenda Ucraina. La Timoshenko, che è stata condannata a 7 anni per abuso di potere, perché probabilmente aveva favorito una sua partecipata nell'aggiudicamamento di una fornitura di gas, la United Energy Systems of Ukraine.
Ma guarda, si parla sempre di gas da quelle parti.
Sì.
Allora, a questo punto, con la nostra rassegna stampa, siamo arrivati alla fine. Stacchetto musicale.
Posso dire una cosa? Comunque Rossella non esce dal mood di Phonica News. Proprio è infilata dentro Phonica News.
Che sta di...
Hey, and we danced all night. We shook the paparazzi for a big surprise. She's a one stop, got your heart, making all the panties drop.
Sweet sugar,
she's a one stop, got me hot, making my
Sweet sugar,
she's a one stop, getting fun, it's hot, baby, don't stop.
Sweet sugar, he got the lips like sugar cake.
Mi piace la scelta musicale di quest'oggi, eh?
Sei veramente un asso,
mi piace.
Terribilmente, sono quasi emozionata. Figurati che il mio smalto sta sbavando da solo.
Sì, e nel mentre che noi stiamo affogando perché la Paola ci ha impestato con l'odore di smalto, dovete capire che la stanza in cui facciamo questa diretta non è grandissima. Le porte sono chiuse perché comunque fa freddo fuori, le finestre tanto quanto, quindi insomma stiamo un po' boccheggiando.
Bene, poi volevo dire, ci siamo dimenticati di parlare di un ospite di fondamentale, cosa? La nostra mascotte Xina, il mio cane inseparabile.
Salutiamo Xina e tutti i cani all'ascolto, ciao, anche ciao. Quelli
soprattutto i cani all'ascolto.
Comunque,
vorrei
io...
dire non ci ascolterà più nessuno.
vorrei fare un appunto a questa trasmissione, perché avrete voluto fare il girl power, prendiamo il potere noi,
il gay proprio... power,
no, il girl.
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 Girl,
le donne, i femmine.
Bravo.
Facciamo tutto noi. Sono passati 17 minuti e non abbiamo ancora parlato di nulla.
Ma
di
è
nulla.
Bello così.
Allora adesso, se volete, faccio direttamente la rubrica, quella mia, così poi andiamo a casa e buonanotte.
No, dai, introduciamo molto brevemente.
Vai, Ross.
Ah, io? Va bene, allora parliamo.
Le fanno dei gesti strani, ma sembra che sta con i cagnus.
Parliamo di un argomento che ha proprio è salito alla ribalta della cronaca. Allora, questo lunedì La Nazione apriva con una notizia con la foto del pancione di Carla Bruni. Ma avrà partorito? Ma dove sarà? Alla Muette? Dove sarà? Chi lo sa? È uscita un'ansia poco fa.
Carla Bruni, shopping nel centro di Parigi. La premier dame non è in clinica né in procinto di partorire. Della serie, non ha sgravato questa ancora, niente, zero.
E voi pensate, no, quei poveri socialisti che hanno fatto le primarie, che non sapevano veramente, che dicevano, ma no, qui nessuno viene a votare perché sono tutti, nessuno, non passa la notizia delle votazioni delle primarie, vanno tutti, pensano solo
quindi
alla Carla
Bruni. Ok, blocchiamo Rossella e partita.
Sì,
ok. Allora,
tu hai il compito di fare la moderatrice,
esatto.
Quindi prendi le redini di queste due donne che vanno, soprattutto Rossella, ma cazzi fuori.
Mi sentivo un po' mitragliata, capisci? Allora Rossella, anzi, mi rivolgo ad Alessia in questo caso. Secondo te, per quale motivo c'è tutto questo interesse verso la cronaca nera? Perché i tabloid, i newspaper, i magazine si riempiono di cronaca nera e di gossip? Per quale motivo c'è questo U-turn verso l'interesse altrui?
No, quello è YouTube comunque.
No, YouTube.
Il U-turn su YouTube, perché
ok,
ovviamente...
curva gomito.
Ok, no, e io immagino che ci sia questo forte tentativo un po' di disinteressarsi del reale e di spostare la propria attenzione su qualcosa che è di più leggero, più semplice, che aiuta forse anche a attraversare la giornata, la settimana, la quotidianità in generale in maniera più leggera.
Un pochino come sollevarsi dalla propria vita quotidiana fatta di miserie e sentirsi meglio visto che l'altro sta di merda.
Esatto, esatto.
Okay.
E poi anche una curiosità forte, perché in fondo è un po' quello su cui si fonda Facebook, no? Il gossip, l'andare a vedere chi sta con chi, cosa fa cosa, o chi fa cosa più che altro. E di fatto è quello. Vediamo cosa fanno quelle persone chiuse in quella casa del Grande Fratello sull'isola X, per vedere quello che accade, piuttosto che guardare in realtà alla mia di vita. Il gossip regna sovrano.
Ecco, invece Rossella, secondo te possiamo leggere dietro tutto questo interesse, o meglio tutto questo pubblicare cronaca nera, e anche non solo a livello di giornali, ma parliamo anche di media mainstream come la televisione e anche radiofonici in alcuni casi, purtroppo, una specie di interesse dei grandi produttori a distrarre le folle e a creare un po' un'ignoranza, un'incoscienza sociale per poter fare i porci comodi?
Sì, io credo che sì, è così, effettivamente.
E questa è la sua risposta.
Francamente certe cose non si riescono a sopportare.
Cioè, francamente certe cose non si riescono a sono d'accordo con lui stavolta, eh.
Ci sono queste continue incursioni di Silvio.
Sì.
Non ho capito perché ha fatto quella voce da tedesca, io comunque.
No, non ho capito
neanche. Sì, no, perché io pensavo che tu mandava quell'altro coso, il contributo su Carla Bruni, il collage.
Ah, bastava dire possiamo agevolare il contributo, lo dicono anche nelle grandi trasmissioni.
Te l'avevo detto qua tanto ti negli occhi, ma tu non hai capito.
Sì, ma non ho capito perché parla come una pazza, comunque c'è qualcosa che non mi convince di questa trasmissione.
Ma io non ho capito, ma stai imitando Carla Bruni?
No, non credo di no, perché parla italiano.
La Merkel, perché ragazzi, come ben sapete, la Francia e la Germania ce la stanno un pochino, diciamo che ci stanno girando le spalle.
Vabbè, ma facciamo sentire questo benedetto contributo, che è meglio forse, va.
Dicembre, il tuo testo per un radiodramma.
Ormai dovrebbe mancare davvero poco al tanto atteso... Ormai dovrebbe mancare davvero poco al tanto atteso parto di Carla Bruni, che evidentemente è in ritardo rispetto a tutte le date che le indiscrezioni della stampa francese indicavano. Era stato scritto infatti che Nascituro avrebbe visto la luce il 3 ottobre con un parto programmato, cosa evidentemente rivelatasi falsa, ma con i tempi ci dovremmo essere, tutti si chiedono perché la Bruni non sia ancora mamma. In Francia si dice che la nascita del bebè di Carla Bruni possa diventare un ottimo pretesto per poter aumentare i consensi del marito, Nicolas Sarkozy, ed il fatto che proprio ieri si siano svolte le primarie socialiste per trovare un antagonista al presidente in carica fa pensare che una strategia politica che tenga conto anche di Sarkozy neopapà non è del tutto sbagliata per una certa parte di elettori. Cresce l'attesa da parte dei media internazionali anche solo per il fatto che una donna così bella come Carla Bruni, ex modella ed oggi cantante, diventi mamma per la seconda volta. Intanto è sempre più giallo sul sesso del Nascituro, perché lei ha sempre affermato di non volerlo sapere, mentre i francesi sostengono sia un maschietto. Ieri invece giravano voci che sarà una femminuccia. La curiosità sarà presto soddisfatta, lo speriamo tutti.
Maschio o femmina, chi lo sa, e soprattutto come si chiamerà? Boh.
Ma soprattutto, ce ne interessa qualcosa?
Allora no, il punto è questo. Allora, mentre magari in Italia veramente la notizia delle primarie in Francia è passata un po' sottotono, dicevo prima che La Nazione ha aperto lunedì con questa prima pagina la foto gigantesca di Carla Bruni e rimbalza comunque la notizia di lei che va alla Mouette, in realtà dovrebbe essere già recuperata, invece poi si scopre che fa shopping.
Eh beh, ovviamente anche qui si può anche vedere da parte degli editori una specie di interesse, o meglio una plasmabilità politica,
esatto.
Nel senso che distrarre la folla dall'andare a votare è molto più importante.
Però che succede? Guardando un po' la cronaca, la rassegna stampa, mi sono resa conto che se è vero che magari in Italia la notizia è passata, cioè quello che ha interessato di più era il lato appunto della gravidanza, un po' quello appunto della gossip, no, francese, in Francia giornali come Le Figaro, Le Monde, L'Express titolano invece, cioè non gliene fregava veramente nulla del fatto che la Bruni doveva partorire, ma titolano proprio sulle questioni relative alle primarie, quindi l'opportunità addirittura di inserire più o meno all'interno della Costituzione,
antipatico.
Sì, guarda, più o meno l'idea di inserire anche dentro la Costituzione la possibilità di fare le primarie, capito?
Ah, pensavo volessero inserire l'eredità al trono, che quindi il nuovo figlio diventava direttamente presidente.
La monarchia l'hanno abolita da un pezzo.
Ecco, perfetto. Invece, tornando nello stivale, quindi rotolando giù fino a Perugia, dove ci troviamo in questo momento, c'è stata la risoluzione, fra virgolette, temporanea, perché non è definitiva, comunque di un caso di cronaca che ha fatto battere il cuore e parlare non solo l'Italia, ma mezza Europa e anche dall'altra parte dell'oceano, perché le persone, i soggetti, i protagonisti coinvolti erano un'americana, un inglese, un italiano e un africano.
Oh, hanno risolto finalmente la barzelletta del fantasma formaggino!
È pesante questa, ce ne vuoi parlare?
Sì, perché ero esattamente lì, ero proprio lì, anzi al momento della lettura della sentenza, ero dentro al tribunale. Vi giuro che non ci credevo, perché insomma adesso ora è inutile stare qui a parlare del merito, la questione, se o chi è stato, chi non è stato, non siamo qui per dire questo, ma sicuramente per notare altro.
Ok, si parla del caso Meredith.
Esatto, è vero, non avevo dato per scontato che...
Perché noi siamo a Perugia, vai.
Esatto, sì, il caso Meredith, quindi Amanda Knox è stata insieme a Raffaele Sollecito entrambi scarcerati, rimane appunto dentro... Rudy Guédé, e fuori dal tribunale di Perugia c'era una folla clamorosa, anzi io stessa ho dovuto lottare contro giornalisti della BBC, della CNN, che passano per essere persone polite, in realtà assolutamente falso, perché sarebbero volentieri rimasti sopra la mia testa, o non so, mi avrebbero scavalcata in tutti i modi pur di riuscire ad entrare e a fare lo scoop. Perché? Perché c'erano, io l'avrò contate, c'erano almeno una cinquantina di telecamere solo fuori, immaginiamoci dentro,
insomma. Ok, soprattutto c'è da dire che questo grande avvenimento mediatico, perché era diventato una soap opera, non più un reality ma una vera e propria soap opera, e tutto l'interessamento che c'è stato dietro, e soprattutto quanto ha influito poi diciamo la parte politica o comunque monetaria dell'America in questa risoluzione. È stata, insomma, l'hai avvertito, immagino.
Sì, assolutamente, era una pressione non indifferente da parte, e che poi si trasmetteva appunto attraverso i media, una pressione veramente forte nel cercare appunto di mandare un determinato messaggio durante tutto il processo, durante tutto lo svolgimento del processo.
Ma per il mezzo non c'era?
No.
Peccato.
Probabilmente lui l'avrebbe risolto il caso.
Soprattutto con l'assistente biondo.
Ah, sì. Paul, me lo ricordo, Paul.
Io sono un ignorante su Perry Mason, mi dispiace, non, purtroppo non ho glissato Perry Mason. Io ricordo solo la Fletcher, che sempre bionda era.
Ecco, dove andava portava sfiga, esatto. Andava lei, moriva qualcuno. Ci sarebbe da chiedersi perché. Allora, cosa ne dici di una piccola pausa musicale? Per
volete fare una pausa?
Bella, certo.
Va bene, allora vi faccio una pausa. E questa pausa io la faccio dedicata alla persona di cui avevamo parlato prima. Perché se non lo sapete, la Premier Dame è anche una cantante.
Suicidiamoci. Sì.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas, je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit.
E sull'infinita tristezza, no. Mentre Paola si sfracella contro la finestra dell'officina della nostra.
Anche questa è cronaca nera, ragazzi.
Ovviamente, anche perché stando parlando forse non si dice, però siccome stiamo parlando di cronaca nera, un bello omicidio in diretta sarebbe perfetto.
Sì.
Tanto oramai l'abbassamento del livello culturale all'ennesima potenza, per cui possiamo anche permetterci di fare vere e proprie gaffe grammaticali.
Oui, quello sicuramente.
Ok, si riparla di Twitter.
Esatto, perché io volevo innanzitutto ricordarvi l'account. Mi raccomando, su Twitter twittateci, seguiteci, Fritto M Radio con M ed R maiuscolo. E tra l'altro abbiamo già le prime risposte, e soprattutto è una cosa che ti riguarda, Ricky, perché tu, avendo scelto la scaletta musicale, è colpa tua, perché abbiamo già due ragazzi da Facebook, Francesco Malerba, e invece Nicola da Twitter, che ci dicono: per favore Carla Bruni, no.
Vabbè, ma Carla Bruni era un omaggio alla Premier Dame.
Addirittura dicono meglio la versione di Fiorello.
Quello è vero, anche perché secondo me non si nota nemmeno la differenza, perché se ascoltate bene le parole, ci sono delle parole che sono in italiano, quindi tu non capisci. Comunque c'è la porta che viene leggermente socchiusa. Sono i fantasmi, sì. probabilmente sì.
E sulla cronaca nera quei fantasmi potremmo dire di tutti i colori, ma evitiamo.
Ok, a questo punto penso che ci sia uno stacchetto da ascoltare sul caso Meredith. Nel frattempo che il nostro tecnico fanciullo osservatore lo trova.
Ce l'ho subito.
Già ambiente internazionale universitario, viene trovata uccisa una studentessa inglese, Meredith Kerner. Sollecito telefona ai carabinieri dicendo di aver trovato una situazione strana nella casa dove abitava anche la sua fidanzata Amanda. Tre persone accusate di questo delitto, tre persone che si proclamano innocente.
Ritenuta fondamentale dalla procura è anche la testimonianza del commerciante che sostiene di avere visto Amanda Knox la mattina successiva al delitto nel suo negozio poco distante dalla casa del delitto. Tracce di sangue di Amanda sono state invece trovate dalla polizia scientifica sul tappetino del bagno, una goccia sul rubinetto e una traccia mista di lei e Meredith nel bidet. Ma per la difesa queste impronte sono spiegabili con il fatto che la studentessa americana viveva in quella casa.
Per l'accusa, sul gancetto del reggiseno di Meredith ci sono tracce di DNA di sollecito. Ma quel gancetto, secondo la difesa, è stato repertato 46 giorni dopo il delitto.
Non si trovano tracce di Raffaele? Tranne questo famoso DNA. Non mi potete dire che la prova nei confronti di Raffaele sia utilizzabile se viene scoperta il 18 dicembre dopo 46 giorni e dopo tre perquisizioni.
Questo caso sicuramente Perry Mason l'avrebbe risolto in molto meno tempo.
Eppure rimane un caso che ha tenuto banco e sta sulla cronaca di tutti. Ma allora, visto che il mio ruolo un po' è quello di rompervi le scatole, visto che noi fondamentalmente non dobbiamo stare qui a fare un processo alle intenzioni o a quello che è stato, ma all'impatto mediatico, visto che tema avete scelto voi, almeno volete sviscerare. No, mi tocca fare tutto a me, però.
Arrivato.
Detto questo, io vi pongo una domanda che si sono posti e hanno posto anche allo stesso Brachino, Claudio Brachino, che è il direttore di Video News, che ha Video News è la testata giornalistica Mediaset che ha sotto la sua tutela i vari Mattino 5, Pomeriggio 5, Quarto Grado, la versione di Banfi. Insomma, tutte le Matrix, tutte le trasmissioni informative di Mediaset stanno sotto Video News. Brachino era ospite a TV Talk, interessante programma che sabato pomeriggio parla di televisione e dintorni su Rai 3. E gli analisti hanno posto a Brachino e si sono posti, diciamo, la domanda sul fatto se era giusto e fosse stato giusto o meno che anche la Rai avesse fatto una diretta del processo, così come ha fatto Sky di G24, così come ha fatto Rete 4 con Quarto Grado, ritrasmettendo in diretta l'evento. Io vi posso dire la mia da un punto di vista,
diccelo, Riccardo,
da un punto di vista strettamente di commerciale, quindi di ascolti, indubbiamente sì, visto che Sky di G24 ha fatto il boom di ascolti perché ha superato i 300.000 contatti unici e Quarto Grado comunque era fatto più di 3.5 milioni. Da un punto di vista se il servizio pubblico debba fare o meno una cosa del genere, secondo me no, perché altrimenti lo dovresti fare con tutti i processi che ci stanno e non si capisce perché solo per quello.
Eh beh, qua si va a toccare un altro tema ed è un tema abbastanza, è un nervo scoperto, perché fondamentalmente il nostro servizio pubblico si allinea sempre più ad un servizio privato che è quello dell'universo Mediaset, per cui allineandosi finisce per perdere la sua identità. Ma tornando sempre al discorso di quanto interesse si crea nella cronaca nera, un altro evento che ha creato molto scompiglio è il caso di Laura Scazzi. Laura Scazzi,
Sara Scazzi, e non mi manca risposta alla domanda. Fondamentalmente,
no,
ha cambiato tema
io.
Senza rispondere alla
rispondo
domanda.
Rispondo io.
Ok, vai con la
Guarda,
domanda.
Rispondo io
con
dicendo
la
che secondo me cioè adesso probabilmente l'occhio è puntato sul fatto di dover vendere, cioè cosa fa vendere, anche cosa che fra virgolette è giusto trasmettere, no? La bontà di un emittente, di un giornale, la fa non tanto la qualità forse dell'informazione, ma la tiratura. quindi quanto vende, oppure lo share nel caso appunto di una trasmissione. Allora, se questo diventa il metro attraverso cui giudicare la bontà o meno di una notizia o di un determinato servizio, ovviamente ci possiamo aspettare dei risultati che sono diversi da quelli che ci aspetteremo se invece pensiamo che magari una emittente, una radio che fa un servizio pubblico dovrebbe trasmettere appunto delle cose che magari possono far riflettere, possono far crescere gli ascoltatori.
Tra l'altro, quello che forse non è uscito e che non è stato percepito da molti è il fatto che, leggendo un po' con la stampa estera, l'Italia come immagine in toto viene comunque screditata, sia da un punto di vista del sistema giudiziario in sé per sé, che è definito da France Press, per esempio, piena di incompetenze, dedita alla spettacolarizzazione, che conclude una sentenza in maniera certa e inappellabile, quando in realtà c'è stato tutto il dietro, che è stato piuttosto confuso, o ancora il Newsweek che parla di Italia che casino. Quindi l'immagine dell'Italia risulta screditata,
che è un po' l'immagine nostra fondamentalmente,
esatto, e poi sicuramente anche l'immagine fuori dal tribunale di tutte le persone che urlavano vergogna, vergogna, quindi tutto questo forte trasporto da parte delle persone per una questione di cronaca nera sicuramente non giova a noi.
Beh, ovviamente voglio ricordare una copertina dell'Economist in cui citava con una bella faccia del nostro primo ministro "The man who screwed a whole country", che significa letteralmente l'uomo che ha fottuto un intero paese. Quindi fondamentalmente è un'immagine a livello internazionale, non è positiva quella che abbiamo al momento, certamente non è positiva. Però, allora, riarrotolando il gomitolo e facendo un po' di passi indietro, tornando a Sara Scazzi, pardon per averla chiamata Laura, anche lì c'è un fenomeno molto più grosso, che forse fa seguito anche ai reality show. Per la prima volta l'interesse verso la cronaca nera diventa un vero e proprio reality, perché i personaggi che hanno preso parte a questo omicidio, e in ogni caso non vogliamo certo trattare argomenti del genere con leggerezza, perché ci rendiamo conto dell'importanza e della gravità delle cose, allo stesso tempo gli stessi personaggi, gli stessi protagonisti dell'evento tragico si sono resi partecipi, o meglio, hanno preso parte ad un vero e proprio reality, sono diventati personaggi televisivi.
Sì.
E qui è accaduto un cambio epocale.
Negli ultimi anni c'è una spettacolarizzazione dei fatti di cronaca nera, soprattutto dei fatti che sono rilevanti, e soprattutto quando i protagonisti, cioè i familiari delle vittime, o nel caso di Sara Scazzi i presunti colpevoli, si prestano a questo gioco fondamentalmente, perché se pensiamo invece al caso di Brembate, della ragazza che anche lì non si sa quello che è successo, però lì Yara Gambirasi, lì i familiari hanno posto una sorta di veto riguardo a tutto questo fenomeno, quindi ne hanno parlato sì le varie trasmissioni, però non potevano avere ospiti, genitori o presunte colpevoli, e quindi è un caso che è passato un po' più nel dimenticatoio. Mentre Sara Scazzi, c'è ancora Matrix, ha ripreso la sua stagione quest'anno a settembre con lo scoop dell'intervista allo zio Michele, lo famoso zio Michele, di cui esistono anche le maschere per carnevale o Halloween, insomma, vedete un po' voi il gusto e l'interesse.
Dici sul serio?
No, è vero, esistono le maschere, il cappello da contadino, il gilet, la maschera di Michele Misteri. No.
Bene, qua siamo arrivati all'apoteosi dell'avvicinarci al modo, allo stile americano del vivere gli eventi. Quindi a questo punto ci mancheranno i pupazzetti. Allora si può pensare che forse chi ha aperto questa via verso la spettacolarizzazione degli eventi tragici della propria vita privata sia stata poi la mamma di Cogne, che è passata a ping pong da una trasmissione all'altra.
Molto probabilmente sì. È stato quello un po' l'avvio del tutto. Però il problema di fondo, che è un po' il problema secondo me a cui non possiamo noi dare una risposta, in cui nessuno riesce a dare una risposta,
anche se magari tutti, ognuno ha la sua opinione,
è come se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè c'è più l'interesse da parte delle persone che quindi guardano questi programmi, oppure sono gli editori che propongono questo e quindi la gente, essendo solo questo, essendoci solo questo, guarda questo.
Vedi, io ti voglio dire una cosa: per Revolver abbiamo intervistato uno dei più grandi criminologi a livello internazionale, che è il dottor Mastronardi, e io gli ho posto questa stessa identica domanda che tu ci poni in questo momento a noi, ai radioascoltatori. La sua risposta è stata che in realtà un interesse nei confronti della cronaca nera sia sempre esistito. Per cui in realtà il fatto di riuscire a disconoscere se stesso da un problema così grave, da drammi così enormi, porta nell'individuo una specie di rilassamento, una specie di sollievo, proprio perché, come dicevamo prima, ti tira fuori dal tuo inferno quotidiano. Ovviamente siamo arrivati ad un livello di estremizzazione, perché col nascere dei reality show, ma anche solo programmi come Uomini e Donne, in cui i sentimenti si mettono a nudo e dove si evolve, è arrivata addirittura ad utilizzare gli anziani, i pensionati, e quindi da un lato fai...
Ma quello fa ride, oh! Ma tu hai mai visto i vecchietti che si corteggiano uomini e donne alle 3 del pomeriggio? Ti spacchi da ridere.
E quella è la tristezza, perché in realtà strumentalizzi degli individui con dei sentimenti.
Cioè, più che altro li rendi dei personaggi, cioè come se i sentimenti che prova una persona potessero essere tipizzati, no? E li sbobini davanti ai telespettatori. Ma a parte questo,
secondo me questo è un argomento con cui potremmo farci ben altre
sì,
puntate,
sì, no,
anche perché
fondamentalmente
la gente ha sempre voluto, cioè, ha sempre cercato vie di fuga, sia prima che esisteva la televisione, attraverso le riviste, i romanzetti rosa che sono sempre esistiti. E una trasmissione come Uomini e Donne non è né altro che la trasposizione di un romanzo, di un fotoromanzo, di un romanzo Harmony in televisione. E anziani o giovani, cioè, entriamo in un tourbillon che è fuori dall'argomento di oggi e che potrebbe essere l'argomento di altre puntate.
Ok, Maxina si fa la toletta. Scusatemi, voglio solo citare le parole di una nostra ascoltatrice, Arianna, che si è messa in contatto con noi in chat e dice che il problema, cito le sue parole, il problema è che ci vogliono rincoglionire con gli omicidi per non parlare delle cose serie. Arrogo Bruno Vespa, arroga anche Maria o Mario De Filippi.
No, c'è anche Emanuela che prima, a proposito delle maschere, è rimasta scioccata tanto quanto Paola quando hanno detto Riccardo ha sciorinato, che in realtà hanno fatto già le maschere per carnevale, per Halloween, non si sa bene. Ha detto no, ma non è possibile, ma ti pare.
Io in realtà ero già rimasta sconvolta quando l'anno scorso c'erano i pellegrinaggi presso le case dei vari, delle varie persone purtroppo morte, quindi era qualcosa per me già orripilante. Penso anche che ci sia purtroppo un ritorno economico per qualcuno, per chi
e lo vogliamo
fa.
Vogliamo anche parlare della gente che si fa riprendere dalle telecamere mentre i cronisti vanno lì sul pezzo, che cercano di sganciare qualche intervista all'avvocato di turno. Ne vogliamo parlare?
Io qui veramente, come ha detto Riccardo, ci infiliamo in una questione piuttosto come dire, forse di forte critica sociale. Questo bisogna fare forse molto attenzione, perché in fondo chi non lo fa, non le foto per carità, però chi non va a vedere effettivamente quello che sta accadendo.
Sì, ma il punto è che lo fanno non tanto per, cioè non solo per curiosità, ma per farsi vedere, per rivedersi poi in televisione.
Bisogna scindere i due fenomeni, bisogna scindere quando una foto truculenta serve per indirizzare l'opinione pubblica, o meglio l'interesse pubblico, verso un'ingiustizia sociale, come nel caso della mamma di Aldrovandi, di Federico Aldrovandi, e quello è stato l'unico mezzo che quella donna ha avuto per riuscire a combattere un'ingiustizia, come la sorella di Cucchi e tanti altri casi. E
però...
quando invece dall'altra parte c'è una strumentalizzazione vera e propria del dolore, per cui a quel punto diventa show. A questo punto io direi di spezzare un attimo con una pausa musicale e tornare in studio fra un secondo.
Sì, ma le pause musicali normalmente bisognerebbe un attimino dirlo un pochettino prima, perché almeno uno si prepara, che ne so, un cenno di intenti, uno sguardo,
polemico,
un po' un ammiccamento, sì, di qualche altro.
La prossima volta
no, allora, il fatto è che siccome non basteranno, perché musica triste sei tu dentro di me. 50.000 pagine gettate al vento, perché tenue ricordo il mio volto per te.
visto che ci viene richiesto, quella che state ancora finendo di ascoltare in sottofondo insieme alle mie suadenti parole è 50.000, canzone di Nina Zilli e Giuliano Palma, colonna sonora di Mine Vaganti, il film di Ferzan Ospetek.
Si spera fossero 50.000 lire, quando all'epoca ancora avevano un valore. Allora, prima di passare direttamente alla rubrica del rompipalle, voglio dare la voce ad una delle nostre ascoltatrici, che è la nostra cara Serena. Lei dice, a proposito di quello di cui parlavamo, appunto, della Super Maria De Filippi: meno male che c'è Maria De Filippi, che senza i soldi che da lei agli anziani rimarrebbero senza una lira, data la mancanza di pensione.
Beh, però effettivamente potremmo utilizzare uomini e donne come ammortizzatore sociale, no? Potrebbe adesso sentiamo anche se prende anche cassa integrati, magari.
Io farei a questo punto un format stagisti e stagiste.
L'hanno già fatto.
Ah sì?
Sì.
Bene,
okay.
Arrivo tardi.
Alla 7.
Arrivo tardi. No, ma proprio nella forma di uomini e donne.
Facciamo bene, proprio da sfigati assoluti.
Sì, esatto. E vai. Riconfermiamoci.
Allora, Rossella, lancia questa benedetta rubrica.
Signore e signori, voi speravate che fossimo riusciti a togliergli la parola, invece no, ritorna iperterrito il nostro rompiscatole Riccardo con la sua rubrica.
In fondo a destra.
Voglio innanzitutto ringraziare principalmente la ragazza che si è prestata per questa voce, che ho conosciuto qualche tempo fa in una di quelle serate passate un po' così, sai, quando non ti rendi nemmeno un po' conto. Saluto Maria Sole de Agrado, de Passao, de Tornao e Ritornao.
Ok, rischi di essere fraintesa e di scoprire una tua sessualità.
Attenzione, c'è l'outing. Attenzione, c'è l'outing.
Che posti frequenti, Riccardo?
C'è l'outing. Comunque, allora, questa rubrica si chiama In fondo a destra. Perché si chiama In fondo a destra? Perché è la rubrica che si trova in fondo a destra.
Al bagno.
Bravissima, vedo che te mi hai capito subito.
No, allora a me risulta che è in fondo a sinistra.
No, il bagno è in fondo a destra.
È sempre in fondo a destra.
Il bagno è notoriamente in fondo a destra.
Ok, chiediamo ai nostri ascoltatori: per voi risulta che tutti i bagni in tutte le case del mondo sono in fondo a destra? Rispondeteci.
Ma nei bagni, twittate. Nei bagni,
lo siamo già twittando.
Nei locali, dove vi pare, se tu entri e chiedi scusi dov'è il bagno, in fondo a destra, notoriamente. Quindi questa è un po' una rubrica, un'accesso rubrica, potremmo, l'accesso rubrica potremmo anche chiamarla. Perché? Perché in questa rubrica, in questo spazio, vi porto in quelle notizie che stanno un po' all'atere e quindi un po' in fondo a destra, anche sui giornali, all'interno dei siti. Però visto che c'è questo girl power all'interno di questo studiolo accaldato, perché ancora fa caldo nonostante siamo ad ottobre, vi faccio anche scegliere.
Bene, ci piace.
Potete
questo.
Scegliere tra due argomenti fondamentalmente. Allora, il primo, una delle due notizie che vi porterò, vi propongo per questa rubrica in fondo a destra, è una notizia fresca fresca che ho visto giusto prima di venire qui in trasmissione, proprio perché io mi preparo fino all'ultimo secondo e sono sempre sul pezzo e sull'attualità.
Ecco qua, lui era quello che diceva.
È arrivato.
Ok, è arrivato, me ne vado. Lui era quello che diceva, non bisogna preparare nulla. Vai.
E invece un'altra che è uscita qualche giorno fa. La prima è la nascita del Brother Network, cioè il social network per i massoni. Non so se però ne possiamo parlare in realtà del social network dei massoni.
Qua si rischia?
Si rischia un pochettino. Mm. L'altra notizia invece è la moglie di Emilio Fede, che ha dichiarato, lei parlamentare del PDL, che invece di chiedere il divorzio, quando uscì tutto lo scandalo di rubi, l'induzione alla prostituzione con cui, in cui è indagato il marito,
e bonga 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 bambano,
invece di chiedere il divorzio perché il marito le ha detto, lei ha chiesto ti voglio togliere un sacco di soldi, e il marito ha detto ci abbiamo i conti in comune, basta che ti vai a prendere, fondamentalmente gli ha detto ha chiesto la tutela della propria immagine, ha cercato di difendere la propria immagine e quindi ha chiesto i danni di immagine. Quale delle due volete che vi parlo?
Tutte e due.
No, io inizierei con Fede, la questione dei conti.
Benissimo, benissimo. Puoi parlare di Fede, in realtà non parliamo di Fede.
Ah.
parliamo ovviamente del Brother Network, in cui ovviamente tutti gli iscritti, come fado di profilo, hanno un cappuccio perché non possono mostrare il loro volto.
Posso far parte?
Non ho capito che hai detto.
Posso farne parte?
No, non puoi farne parte perché è solamente per iscritti alla massoneria. Quindi per poterti iscrivere a questo Brother Network devi mettere nome e cognome e anche i tuoi riferimenti all'interno della massoneria.
Ma è legale?
Hanno fatto un sito, hanno creato un sito e in un sito tu puoi mettere la tipologia di accesso che vuoi, fondamentalmente. E loro l'hanno fatto. Il bello è perché è nata: per incontrarsi, scambiarsi informazioni, ma anche incontrarsi a vicenda e aiutarsi, in particolare.
Soprattutto aiutarsi.
E aiutarsi a fare che cosa? Secondo te, adesso di cosa c'è bisogno? Ma anche noi che stiamo qui, fondamentalmente, cos'è che cerchi tutti i giorni? Che
denaro.
Vai il denaro, ma in un modo legale, attraverso un lavoro. Quindi loro è anche un posto dove scambiarsi annunci di lavoro. E ovviamente vuoi che una raccomandazione della massoneria non ti fa trovare un buon lavoro?
Non ti sa.
Di sti tempi avrei i miei dubbi.
Ecco. Allora, ovviamente loro sono fedeli al vincolo della segretezza, non si può accedere se non sei parte della massoneria all'interno di questo social network, che è ispirato a Facebook, alle chat, ai gruppi monotematici, ai gruppi a seconda della tipologia di ordine di cui tu fai parte.
Sì, ma come si chiama?
Brother Network si
proprio
chiama.
Brother Network. Yeah, quindi Brother se Network. Io scrivo Brother Network su Google, come dico in inglese, e Google it, io trovo questo famoso incappucciamento di uomini senza falde.
Però non puoi entrarci.
Che bello.
Non tra puoi... l'altro ho scoperto che la massoneria è maschilista.
Cioè, no.
Sì, entra solo.
Brava!
Nel senso che una donna non può assolutamente.
E invece non può entrarci, mi sembra una cosa corretta. Ma lo sapete i confratelli come si salutano?
Ciao.
Quando
no. Ararara.
No. TFA.
Ti fotterei ancora.
Benissimo. È una versione. Voi avete altre proposte per l'acronimo TFA?
Ti
che è loro?
Fuzza l'ano.
Voglio provare anche te.
Ti farei affette, no.
Affette tutto attaccato, benissimo. Lezioni di ortografia e grammatica. Parlando
solo
a livello di Twitter,
parlando,
visto che tu sei la donna Twitter, ultimamente l'hashtag che andava per la maggiore era hashtag come dire.
Esatto.
Quindi esatto. Potrebbe essere, no, triplo fraterno abbraccio. Molto più sentimentale,
molto più omosessuale, direi. E infatti sono sul loro sito Brother Networks, Inc. Men help each other. Questo è quello che è scritto, cioè gli uomini che si aiutano l'un l'altro. Grow together all over the place. Crescere insieme ovunque. Ne fai parte, Riccardo?
No, non ne faccio parte.
Ho visto il cappuccio in casa, sai? Credevo fosse un cosa per tirar via la roba.
No, no, allora
è segreta.
Okay. No, bisogna spiegare, il cappuccio serve a Riccardo perché ogni tanto va a scippare qualche vecchina, quindi si mette il cappuccio e inizia a correre per la strada, c'ha la bicicletta, no? Va più veloce delle vecchine che hanno il deambulatore, quindi gli passa vicino, zoom, gli frega la borsetta.
Bravo,
quanto
perfetto.
È simpatica questa donna. E la città da cui provengono più massoni in assoluto è Torino.
No.
Sì.
È Perugia?
No, Perugia non viene nemmeno calcolata, in realtà è,
pensate
è
un po', pensate un po'.
Sono più intelligente di quello che pensassi. Allora, a questo punto, mentre mi ficco nella tua notizia, giusto per tornare alla sfida che abbiamo lanciato ai nostri ascoltatori, è uno dei nostri ascoltatori, Uki, un ragazzo che deve venirmi a pulire casa prossimamente, gli ho promesso alcuni servizi in cambio, ma al di là di questo... Lui dice che è sfato un mito perché dice che a casa sua sta sia in fondo a destra che in fondo a sinistra. A questo punto litigatevi.
No. Allora, a me m'hanno, i miei contatti dicono, come citando Giorgio Gaber, Francesco dice il cesso è sempre in fondo a destra, come dice Gaber nella famosa canzone Destra-Sinistra. Emanuela mi dice no, ma che scherzi, è sempre a destra. la stessa Rossana dice è in fondo a destra, Rossella, e così pure Rosy Betty.
Quindi la domanda è: Rossella, quando tu vai nelle case delle persone, dove vai al bagno fondamentalmente? Dentro nelle camere della gente gli pisci sul letto?
No, ma ora ragazzi, mi mettete un dubbio, ma io veramente ero convinta che fosse in fondo a sinistra il bagno. Adesso mi metterò a controllare.
Tu entra però... dentro tutte le bussa adesso come esci da qui?
Ma perché poi a destra? Perché? Chi l'ha detto? Chi l'ha deciso?
E come hashtag, visto che come hashtag, mi piace questa parola, la dirò spesso, cioè ero a fumare, voi nel bagno in fondo a destra eravate a fumare, scriveteci, twittateci su Fritto M Radio.
Fritto M Radio è bellissimo.
E le leggo
come
così.
Acronimo.
Oh, un attimo, Emanuela mi dice, a casa nostra in effetti è a sinistra. A casa nostra, perché io prima vivevo con Emanuela.
Allora,
siamo tutti felici di queste cose, ci stiamo emozionando. 3 minuti alla fine della prima puntata, anzi puntata zero di Fritto
sì,
Misto. È il nostro rompipalle. Che oggi è stato, esatto, il nostro rompipalle che è stato fin troppo magnanimo.
No, è vero, devo dire.
Sono stato magnanimo perché era la puntata zero, perché... diciamo,
sono indisposto
perché poi ho fatto una sigla delle sigle bellissime e quindi non volevo umiliarvi ulteriormente dandovi ulteriori mazzate.
Io credo che ne vedremo di cotte e di crude durante la stagione radiofonica.
Ma il fritto però va sempre cotto, perché crudo mi sa che non si può fare.
Assolutamente
fritto,
sì.
Ma qualcuno poi ha ricetta dei supplì?
Asafa, chiedi a Serena, la nostra ascoltatrice, ha mangiato all'incirca un quintale di supplì negli ultimi 4 giorni.
Mi fa piacere perché
oltre agli hamburger vegani,
dei supplì buoni fuori da Roma è difficile. Io vorrei la solidarietà degli ascoltatori all'ascolto, perché io amo i supplì e non si trovano da nessun'altra parte se non a Roma.
Eccola. Allora, per parlare romano ci mancherebbe il nostro ospite, che alla fine della puntata abbiamo un ospite segreto che magari, se bussi alla porta segreta arancione dietro di noi, ci dirà cosa pensa del massiccio abuso di cronaca nera e gossip su tutti i tabloid, su tutte le televisioni, sul mainstream, nelle radio, nella vita quotidiana e soprattutto nell'insalata.
Esatto, ma perché dovete sapere che ci sono sempre questi disturbatori che telefonano. Anche noi abbiamo il nostro disturbatore.
Francamente certe cose non si riescono a sopportare.
Il disturbatore è svenuto facendo qualche servizio anale a qualcun
Eccolo,
altro.
Eccolo, disturbatore.
Ok, disturbatore.
C'è Mario?
Lei
Mario?
Che? Vada Rossella.
Pronto?
Pronto, buonasera Mario. Buonasera. Ci dica, da dove chiama?
Io chiamo da Piccione.
Peccato che non ha detto Piazza Grande, se no vinceva un soggiorno alle terme. Mi dispiace.
Sti cazzi, insomma.
Senta, lei di dov'è esattamente? Dove si trova Piccione?
Io sono nato a Ramazzone Pulci.
Bene. È qui vicina di Perugia.
Bene, è un coatto, anzi un tamaro.
Non è vero.
Signor Mario, signore di 45 anni, c'ha una certa età e ha superato il suo imbarazzo per parlarci appunto, per dirci cosa ne pensa della cronaca, lei, della vicenda Meredith.
Sti gran cazzi.
E della Bruni?
Canta anche di merda, devo dire.
Ma non mi sembra molto perugino lei con questo accento e questo reggiseno da ottava misura. Ho dei dubbi sulla sua identità.
Mi sono cambiato un po' i connotati ultimamente.
Ok, siamo in chiusura, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo il rompipalle Riccardo, il nostro ospite dal Mister Piccione, la nostra grandiosa Rossella Biagi, la pennina tutta rossa, e la nostra strepitosa Alessia, exina immancabilmente, e infine me, che non so quello che ho detto e ho fatto durante la puntata.
E salutiamo Carla Bruni, rifacendo riascoltare per accontentare tutti i nostri ascoltatori la sua bellissima canzone, sperando che nel frattempo abbia partorito nel negozio dove stava facendo shopping.
Suicidatevi!
On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore.
Rientriamo solo per dire che avec le banane è una espressione bellissima e Carla Bruni sarà sempre nella nostra trasmissione.
Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas, je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors?
La ceneriera ha avuto come un piccolo presagio, ed ecco senza suono un demone dimesso si infila senza chiedere il permesso. Sembrava una nettrina piuttosto un avvoltoio, s'attacca proprio a quella slot machine che la nonna ha lasciato dopo che tutto il giorno come un porco di latte impillottato. Sua nonna che ci è rimasta secca al casino, lei con la glicemia se n'è partita in cielo dopo un balletto accanto alla roulette. E l'hanno soccorsa in tanti, anche alcuni cantanti, e intanto la sirena continuava. 12.000 euro aspettavano più a lei che all'altra con gli occhietti a qua marina. Le ha chiesto di Sanremo, mi ha detto di sua nonna che è stata tutto il giorno lì allo slot. Non credevo mi parlasse di musica italiana, d'orchestrazioni, d'archi e di maestri, di fiori sul proscenio e non all'obitorio, d'arrangiamenti e non di dipendenza, di garbo e riverenza, d'applausi e di vibrati, di prime donne ed ospiti stranieri, di gran professionisti, di vini strepitosi, d'autografi e fotografi curiosi, giornalisti colti, soffiate gelosie, ma soprattutto del trucco parrucco, di quella scalinata, di mina e di mogol, delle rime, di chi sa il fatto suo. Stai qui con la nonnina, mio tesoro.